Francesco De Rico vi racconto la contraddittoria avventura del linguaggio. La nascita del pensiero simbolico secondo il paleoantropologo del Cambridge francese non c'è stato un salto evolutivo improvviso, ma i sapiens realizzarono tanti esperimenti in luoghi diversi. Di Maurizio Menicucci. 20 settembre 2023. Che cosa è la coscienza? A rimettere in primo piano la mai risolta definizione di questa straordinaria capacità di riflettere su noi stessi non è più, come in passato, la sola curiosità, ma un timore. Quello a torto o a ragione di una sostituzione etica da parte dell'intelligenza artificiale generale, che ci spinge a cercare una tranquillizzante differenza, almeno di umanità, tra noi e la creatura che promette a breve di essere più intelligente dei suoi creatori. Per il poco che ne sappiamo, la coscienza, almeno in senso materialistico, è manifestazione assai complessa. Sembra consistere nel modo e nell'intensità a elevatissima frequenza con cui dialoghiamo con l'ambiente e tra noi, aggiustando previsioni e accumulando esperienza, che ritrasmettiamo sotto forma di cultura. Con queste premesse è ragionevole che tra vecchie e nuove discipline, come la filosofia e la psicologia, che pretendono la parola, l'antropologia rivendichi la propria competenza a dire la prima e l'ultima. Anche per la scienza dell'uomo, però, la questione del come e del perché la causa, attenzione, non il fine, siamo diventati uomini, resta una delle più impervie dell'intero repertorio ontologico. Per spiegare l'inspiegabile complessità del nostro comportamento, come la definisce paradossalmente Ian Tattersall, già curatore del Museo di Storia Naturale di New York, alcuni paleoantropologi postulano un'esplosione creativa dovuta a un brusco salto di qualità nell'organizzazione dei nostri neuroni. Altri, come Francesco De Rico, direttore di ricerca del Cambridge all'Università di Bordeaux e professore al Centre for the Early Sapiens Behavior dell'Università di Bergen in Norvegia, scuotono il capo osservando che questo salto somiglia un po' troppo a un intervento della provvidenza. Un sospetto di neocreazionismo, peccato capitale per i darwinisti, che ambo le parti smentiscono, eppure visibile sotto traccia nella cautela con cui l'Università di Torino ha organizzato il 25° congresso dell'Associazione Antropologica Italiana, titolo Essere Umani, aperto da Tattersall e chiuso da De Rico, ma senza pubblico confronto. Il fair play tra i due è solido, si fa sapere, tanto che a scena chiusa se ne sono andati insieme per vigne astigiane, l'anglo-americano è un esperto di paleogenetica della vite. Ma la distanza scientifica che li separa è di molti ettari. Professor De Rico, lei sostiene che la complessità cognitiva dell'uomo moderno, legata allo sviluppo e al reciproco potenziamento della capacità simbolica e del linguaggio, non origina per un'improvvisa mutazione nel cervello dei sapiens 40.000 fa, come affermava già negli anni 60 il linguista Noam Chomsky e come sostiene oggi Tattersall, che l'ha retrodata a 70.000 anni fa. Come è nata allora questa dote, che ci ha resi così competitivi in confronto alle altre specie? Attualmente dati non solo genetici, ma anche paleoantropologici e archeologici sembrano puntare a un lungo processo di costruzione di nicchie culturali distinte in varie popolazioni, che si è irradiato dall'Africa e non si è sviluppato ovunque e nello stesso modo. Possiamo individuare traiettorie culturali diverse e distanti, che in maniera asincrona producono innovazioni culturali riflesso di concomitanti cambiamenti cognitivi. Solo in tempi recenti questi cambiamenti cognitivi hanno portato all'omogeneità attuale. Quando sarebbe partito questo processo? Almeno 300.000 anni fa, quando alcuni gruppi africani e neandertaliani in Eurasia hanno cominciato a sviluppare culture complesse confrontandosi con mutamenti climatici e isolamenti che hanno condotto talvolta a conservare e talvolta a perdere innovazioni culturali. La nostra cognizione è il risultato dell'interazione tra la comparsa di queste innovazioni e la capacità di mantenerle anche grazie a nuove e più complesse strategie di trasmissione culturale. Quindi possiamo parlare di una serie di esperimenti, alcuni andati bene, altri male. In Africa i primi ornamenti sono conchiglie marine, ma a un certo punto scompaiono per vari millenni e ne arrivano in seguito di nuovi. Lo stesso accade per gli strumenti in osso elaborati, le incisioni astratte e via di seguito. C'è un elemento originario di cultura materiale, più persistente nel tempo e universale, che tracci questo sviluppo. L'ocra, una miscela di ossidi di ferro che il genere umano ha scoperto molto presto e ha utilizzato sempre più e sempre meglio. Forse già mezzo milione di anni fa alcune comunità impiegano ocra di buona qualità, ricca in ematite, più adatta a dipingere il corpo. La usano a partire da 140.000 anni per decorare i loro ornamenti. Se dispongono solo della gialla, imparano a trasformarla in rossa con il calore. Questo suggerisce una forte e precoce connotazione simbolica, anche se non possiamo escludere che il suo uso sia cominciato in chiave semplicemente funzionale, ad esempio per proteggere la pelle dal sole o dagli insetti. Se l'evoluzione culturale ricalca in maniera più veloce quella biologica, ma non si identifica con essa, quanto di questo graduale e contraddittorio processo di complessità cognitiva è darwiniano? Molto, ma non tutto. Nel passato varie popolazioni, che non si può più definire specie biologicamente distinte perché si sono ampiamente mescolate, come i sapiens, i denisoviani e i neandertaliani, avevano sicuramente acquisito la plasticità cerebrale che ha permesso a diverse traiettorie culturali di svilupparsi in ambienti diversi. La selezione ha fatto sì che queste popolazioni sviluppassero gradualmente questa plasticità. Poi alcune di queste popolazioni, ma non tutte, sono rimaste separate per il tempo sufficiente a costruire su tale plasticità delle nicchie culturali che hanno permesso di accumulare innovazioni. C'è un processo darwiniano alla base di questa plasticità, con radici molto remote. Non dobbiamo immaginare, però, uno sviluppo lineare continuo e coerente degli strumenti cognitivi. Ad esempio, il passaggio dalla cognizione numerica, che condividiamo con molte specie, alla capacità di contare precisamente si è sviluppato per gradi secondo i bisogni di ogni cultura. Ancora oggi ci sono culture che contano solo fino a 20. Gli strumenti cognitivi che ci permettono di contare fino a 2 milioni riflettono un processo che va al di là della costruzione di una nicchia e che molti chiamano autodomesticazione, la possibilità di apprendere con estrema rapidità determinati comportamenti e di escluderne altri meno utili dal nostro campo d'azione, il che vuol dire specializzarci culturalmente. E anche questo è darwiniano. Che cosa non la convince nella tesi puntualistica del suo collega Ian Tattersall? Quando parliamo, creiamo dei network di relazione fra diverse aree del cervello dedicate al linguaggio, che devono essere il risultato di uno sviluppo graduale. È ormai abbastanza accettato, persino dai chomskiani, che il linguaggio non si è sviluppato da un giorno all'altro, ma è stato preceduto da varie forme di protolinguaggio, con funzioni simboliche crescenti, che univano probabilmente ai suoni anche la mimica. Certo, questo ha lasciato poche tracce archeologiche, ma le evidenze attuali ci fanno pensare a un'evoluzione con radici lontane nelle origini del nostro genere oltre 1.500.000 anni fa, e non a un cambiamento puntuale verificatosi 70.000 anni fa.